Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
E dai che siamo live anche in quest'ultima giornata, quest'ultima live, quest'ultimo venerdì del 2022 che ci ha regalato la perla di Greta, che è bellissima. Salutiamo Paolo Anatoli, anzi il chiarissimo professor Paolo Anatoli dell'Università di Ferrara, transfugo della Tor Vergata. Transfugo sì, mica ho detto che è stata una perdita, lo stavo per dire, mi sono fermato in tempo.
Ormai ovviamente sono passati tanti anni.
Troppi purtroppo. E salutiamo ovviamente chi ci segue online e anche chi ci segue dopo. Allora, online abbiamo Jack O'Lantern che è arrivato uno, grazie a Lenzi che ci saluta ma non ci segue, fa bene, Fabrizio Sebastiani, Emilio De Salvo, Valentina Penza, potevamo farla prima, no, 22:30, anche perché prima c'è quella di Marco Daddia, Marco Ricci, il collega di Frascati, che avremo prestissimo il figlio, speriamo, che ospite suo, perché io so perché voi no, Giugiu Giarlo e Jack O'Lantern di nuovo per il fuso orario per domani. Paolo, allora, crepe delle sfere di cristallo, che poi in realtà uno le crepe le vuole, perché vuole la nuova fisica, cioè speriamo,
quella è la speranza nascosta, quasi non confessata, o a volte troppo confessata, a volte troppo confessata, a seconda del mood, no, diciamo che poi in realtà, come vedremo, sono discrepanze piccole, in effetti, sono crepette piccole di parametri che non tornano. Il più famoso probabilmente è la costante di Hubble, no? Sembra esserci questa discrepanza tra early e late universe, che è piccola, voglio dire, che dà anche una misura di quanto accurate siano queste osservazioni oggi. Però nel soffermarci in queste crepette piccole uno perde di vista, diciamo, come dire, l'elefante nella stanza, cioè il fatto che quello che la cosmologia ci dice è che il 95% del budget energetico dell'universo è roba che non sappiamo che cosa sia. Questa cosa è un elefante gigantesco.
Cioè, allora, perché il 95 tu ci metti Dark Matter e Dark Energy. Dark Matter pure se riesce a avere ipotesi contrastanti.
Perché te lo sai che è? Perché te lo sai
no,
che è?
No, però
prego, dicevano
il neutralino. Ci hanno per...
Sì, no, la WIMP, no? Il paradigma della WIMP. Questa è la decade in cui troveremo questa famigerata WIMP, la Weakly Interactive Massive Particle, no? Il paradigma del Cold Dark Matter, così come viene negli anni Ottanta, che si sposa benissimo con idee che andavano di moda una ventina di anni fa, la supersimmetria essenzialmente, no? Che ci dovevano essere queste particelle, diciamo lo stato fondamentale di una gerarchia.
Beh, anche l'inflazione, però, no? L'inflazione è roba vostra, eh?
L'inflazione è roba vostra, ma l'inflazione va esattamente nella stessa direzione. L'inflazione non è una teoria, è un paradigma, è una collezione di una zoologia di teorie.
Allora, vediamo l'inflazione per prima, okay, perché sennò qua, d'accordo, ce la cantiamo. Allora, l'inflazione è un momento in cui l'universo si è espanso più velocemente alla velocità della luce, perché lui non sapeva che non poteva farlo in realtà, perché in realtà l'espansione dell'universo può avvenire più veloce della luce, la metrica non è vincolata.
Assolutamente sì, assolutamente sì, la metrica non è vincolata, è l'informazione che non puoi trasmettere a velocità.
E infatti ci siamo persi, la maggior parte dell'universo è sconnesso da noi, infatti.
Il modo forse più semplice di vedere l'inflation è dire essenzialmente che questo grande botto ha, diciamo, ristretto la dimensione dell'orizzonte di Hubble, per cui osservatori che prima stavano ben all'interno del proprio orizzonte causale ne sono state proiettate fuori. Quindi questi osservatori si vedevano prima dell'inflation e dopo l'inflation non si vedono più.
Ciao, arrivederci.
Arrivederci. E poi a quel punto è cominciata la fase di espansione lenta alla Friedman, e per rientrare nell'orizzonte quei due osservatori ci hanno messo miliardi di anni. Poi a seconda della scala ovviamente i tempi sono diversi, ma le scale più grandi che vediamo oggi erano causalmente connesse prima che cominciasse l'inflation.
Perché questa espansione...
Ci hanno messo 14 miliardi di anni a rientrarci. Anche l'inflation è una misura, è una teoria assolutamente fenomenologica, non è una teoria, è un paradigma. Quindi noi sappiamo che funziona, vediamo evidenze nei dati, certo anche lì con discrepanzette, cose che non tornano, ma il paradigma fenomenologico è molto solido. Poi che roba sia questo famigerato inflatone che l'ha acceso, nessuno lo sa.
Perché doveva essere appunto la WIMP che dici tu, il neutralino, come l'avevamo chiamato le altre volte, cioè una particella.
Beh, quello per dark matter, quello che fa partire l'inflation, è un campo scalare, o meglio, il campo scalare è il proxy migliore che abbiamo, che poi il campo dal cui decadimento nasceranno le altre particelle, comprese la dark matter, compreso il neutralino, che neutralino non è.
No, il neutralino è neutralino, che non esiste.
Ciao Simone, neutralino ciao, lo è, ma non è quello, almeno non, diciamo, non come lo abbiamo pensato, perché non si trova, quindi le alternative sono aperte, inclusa la possibilità che... Da, ovviamente non maggioritaria, nel senso che non va per la maggiore quantità di aficionados, però c'è tutta la possibilità che a essere tra virgolette sbagliata sia la relatività generale, che ci siano modelli alternativi di gravità su distanze cosmologiche che non richiedono né l'esistenza di dark matter né l'esistenza di dark energy.
E queste sono le famigerate EMOND, no? Le Modified Newtonian Dynamics. So,
per esempio, sì.
Però non funzionano su tutte le scale.
Non funzionano perché trovare una cosa che funzioni, che diciamo faccia fit osservativo bene su tutte le scale, è praticamente un'impresa assolutamente disperata, ecco.
Quasi come il neutralino.
La ora, possibilità io non credo... c'è, ma sono epicicli, ecco, se vogliamo.
E quindi rimaniamo un po' appesi. Allora, forse conviene vedere un attimo la costante di Planck Allora, dici intanto che cos'è, poi intanto io metto il grafico sulle misure, perché così
di Hubble vuoi
dire? Sì, la costante di Hubble, sì, sì.
Scusa. Sì, sì. La costante di Hubble è il rate a cui espande l'universo. È un rate, è un tasso quindi, di espansione. Per gli...
Quindi si misura per chilometri, secondo, chilometri al secondo.
Chilometri al secondo per megaparsec, e se ci fate caso, questo chilometri al secondo per megaparsec ha le dimensioni di un tempo a meno uno, quindi l'inverso di un tempo, appunto, è un rate, è un tempo inverso. L'inverso della costante di Hubble è un parente dell'età del nostro universo, chiaramente. E allora, questo è un parametro oggi, nel senso che si chiama costante di Hubble, ma in realtà non è che sia costante, perché questo tasso di espansione è cambiato durante la storia dell'universo. Quindi quando vi parlano di costante di Hubble, un po' barano, perché è costante oggi.
Formerly known as Hubble constant, come Prince.
Esatto, esatto, esatto.
Beh, però esatto, era costante quando Hubble la tirò fuori, poi hanno capito che cambiava, però in realtà la misura che fece Hubble, se non era per l'accelerazione, era costante, o mi sbaglio?
No, non è neanche costante in un modello anche senza accelerazione, modello di Friedman. È, diciamo, se tu chiami A il fattore di scala, l'universo, che ti dice quanto valgono le distanze a un certo tempo, la derivata di questo fattore di scala è appunto, lo puoi chiamare così, se tu fai appunto su A, cioè lo normalizzi al fattore di scala stesso, questo è il cosiddetto parametro di Hubble, che in generale è una funzione del tempo. Può essere stato costante in alcuni periodi, per esempio era costante o quasi costante durante l'inflation. No? E se il parametro di Hubble ti diventa costante, allora immediatamente si trova, proprio risolvendo un'equazioncina banale, che appunto su A al quadrato uguale costante. Questo significa che il fattore di scala espande in maniera esponenziale, ha un andamento esponenziale nel tempo, e questa è la ragione per cui l'inflation è stata così
rapida
ed efficiente, perché era un processo esponenziale. Ma diciamo, questo è un po' l'eccezione, se vogliamo. Normalmente il parametro di Hubble non è costante, quindi quello che chiamiamo H con 0 è H calcolato al tempo T con 0, che è il nostro tempo,
14.
E allora qui ci 14, 13.7 rotti di miliardi di anni, ormai conosciamo anche questo numero con una precisione alta, e quindi se noi andiamo a vedere questo dato, possiamo ovviamente misurarlo in vari modi. Il dato è sempre oggi, è il rate di espansione oggi, però lo possiamo andare a misurare sia guardando l'universo di vicino, cioè quello che fa la materia su scale cosmologiche, le galassie attorno a noi, se vogliamo a bassi redshift. Il redshift è lo spostamento verso il rosso, che è anche quello una misura di espansione. No? Bassi redshift significa vicino, tra virgolette, ovviamente su scala cosmologica, il tempo e spazio. Però possiamo anche fare osservazioni ad alti redshift, e la principessa delle osservazioni ad alti redshift è la radiazione cosmica di fondo, che guarda l'universo primordiale, e da quelle osservazioni possiamo inferire qual è il valore del parametro di Hubble oggi, che è, come dire, consistente con quelle osservazioni, no? E quindi in questa maniera noi usiamo le osservazioni ad alto redshift, quindi le osservazioni early, se vogliamo, le osservazioni dell'universo primordiale, per capire quanto vale il parametro di Hubble oggi e lo mettiamo a confronto con la misura che effettivamente facciamo oggi guardando proprio la cinematica dell'espansione. Ecco, la grande sorpresa è che questi due numeri sono incompatibili. Non di tantissimo, però siccome gli errori sono molto piccoli, alla fine, statisticamente parlando, a seconda dei prob che consideri, eccetera, eccetera, comunque spacca e pesa è una discrepanza 5 sigma.
Il
E
5
5
sigma è.
sigma sono tanti, 5
Ma
sigma
è.
cominciano a essere tanti. Per un cosmologo sono tantissimi, per un
È la
particellare sono
soglia, no, ma
meno.
no, 5 sigma, allora 5 sigma è la soglia per la scoperta, no? Come sappiamo, perché 3 sigma in teoria sarebbe, che vuol dire sigma? È la distanza dalla, è una misura di quanto può essere casuale quello che tu stai vedendo, dovuto al caso, alla misura scarsa. 3 sigma vuol dire che è l'un per mille, e in realtà il CERN ogni anno tira fuori una misura 3 sigma che poi sparisce nel Sole dopo 3 mesi. Però anche lì, se fossero 3 sigma, non sparirebbe così. Però la soglia per la misura, appunto, è 5 sigma, che è quant'è? 1 per 100.000, 1 per. Quindi, insomma, per dire io ho scoperto una cosa nuova, devi dire l'ho misurata con un errore che è almeno a 5 sigma dalla fluttuazione casuale. E qui. Boh,
E come tu mi insegni, il punto però per fare un'affermazione di questo genere è che devi essere molto sicuro del tuo errore, no? E gli
soprattutto
errori
si.
hanno una componente statistica, che è quella che si controlla più facilmente, ma hanno anche componenti sistematiche.
Cioè la sfiga,
E
ma
la
quanto è
sfiga,
appezzottato lo strumento, il
gli
telescopio.
unknown unknowns, le mosche che passavano davanti al telescopio. Diciamo quindi c'è una grande diatriba che sta andando avanti sulla possibilità che queste misure, sia quelle late, cioè oggi, basso redshift, sia quelle early, cioè ieri, alto redshift, possano essere affette da errori sistematici. Ovviamente questa è la parte un po' meno sexy della storia, perché se fosse vero, allora si perde il caso per una nuova fisica.
Esatto.
Qual è il punto della nuova fisica? Questo forse andrebbe spiegato, perché le misure, diciamo così, late, quelle cinematiche dell'espansione, che sostanzialmente si fanno oggi guardando candele standard che sono lontane, le più lontane che riesci a osservare sono le supernove, no? Questa è una misura estremamente difficile da fare perché devi calibrare una scala di distanze, ma l'idea è semplicissima, l'idea risale ad Hubble sostanzialmente. Esattamente questa roba qui, anche se questo credo sia
Questo è
l'articolo
più
quindi
recente,
originale
questo è
di
quello di
Higgs.
Vermutter nel 99, però sì, però diciamo che va bene uguale per
L'idea,
raccontare.
questo, sì, questa è la prima evidenza del fatto che l'universo stava accelerando, no? Oddio, insomma, lì ci passava
Sì,
ovviamente un po' di tutto
qua.
all'epoca, però.
Però allora, lasciamo un attimo da parte l'accelerazione e vediamola come fosse Hubble, cioè come fosse
Sì.
l'articolo di Hubble.
Vediamola come fosse Hubble, e questo significa che le supernove sostanzialmente, tu immagina di sapere qual è la luminosità intrinseca, cioè sono un botto, uno scoppio. Ovviamente, a seconda di quanto la vedi lontana, te riesci a capire che distanza ha, no? E
Perché
quindi
scoppiano tutte alla stessa
tendenti.
maniera. Questa è la cosa figa, che sono candele
Non
standard
proprio alla
perché.
stessa maniera, ma diciamo una maniera normalizzabile. Poi anche
Esatto.
qui va detto che queste relazioni di rinormalizzazione di come scoppiano sono relazioni empiriche, perché la supernova 1A, nessuno sa esattamente che roba sia. Sappiamo che empiricamente sembrano scoppiare tutte quante in modo assimilabile. per dire in questo modo. Poi che cosa esattamente sia il progenitore, ci sono, diciamo, teorie, c'è anche un paradigma abbastanza accreditato, ma la microfisica di questi oggetti non è che si conosce bene. Quindi anche qui sono reazioni empiriche, se vogliamo, una misura della nostra ignoranza. Però è una volta che tu credi che sai come scoppiano, l'idea delle candele standard è un'idea banalissima, ecco, perché tu calibri proprio il rate di espansione andando a vedere, diciamo, quanto ti sembrano lontane. E questo, errori sistematici a parte, calibrazione della scala di distanza, sono cose tecniche estremamente difficili, però il principio è semplice. Quando guardi invece i probe ad alto redshift, diciamo la principessa, il CMB...
Aspetta, prima di andare all'amore tua, principessa, andiamo qua. Sì. Allora, qui siamo a basso Z e il redshift, cioè lo spostamento verso
certamente, sì.
Quindi
sì.
Questa è scala logaritmica, quindi... 001 è roba molto vicina, sono galassie vicine o megaparsec,
cioè
milioni, milioni di anni luce, cioè 3 per qualche milione di anni luce. E quindi essenzialmente tu vai qui a misurare la velocità in qualche maniera dallo spostamento del verso il rosso,
sì,
e vedi quant'è la velocità.
Conosci il redshift, V è uguale a H0 per Z.
E quindi riesce a sapere quant'è la... E da questa pendenza qui essenzialmente è quella a cui facevi riferimento tu, cioè la H0,
vuoto per dire. Esattamente.
Poi questo è l'articolo di Perlmutter del 97, e su cui poi ci vinse il Nobel, perché disse: no, guardate, questa non è una retta, ma in realtà qui devia leggermente.
La deviazione la vedi anche sotto quando sottrai.
Sì, qua sotto vedi che se era fisichetta dalla nostra ci bocciava. Però l'intuizione sarà giusta, perché poi le misure successive hanno confermato in qualche maniera questa accelerazione alla dark energy, che però appunto mettiamo un attimo da parte, la riprendiamo e andiamo alla principessina amore tuo, che sarebbe... Ce l'hai te, però tu c'hai un sacco di slide, tira fuori, caccia le slide della
principessina.
Dai.
Aspetta,
tanto faccio pubblicità a Telegram.
Ok.
Vai, condividi lo schermo.
Mi deve salire PowerPoint. Un secondo,
Stai col Mac.
Sto col Mac. Che angoscia qui. Senti, intanto che sale, rimettilo tu che...
Dunque io ce n'ho, aspetta, forse ce n'ho una, no, aspetta che ti metto una cosa di diversa, perché l'ho trattata e però abbiate pazienza, vabbè, questa è la cosa meno peggio, intanto che lui tira sul PowerPoint, ricolpire il kernel, essenzialmente. Allora, questi sono i vari satelliti. Cobb era quando eravamo studenti noi, poi è uscito WMAP e Planck, su cui tu hai lavorato, su Planck e WMAP soprattutto, no? Cobb già era...
WMAP no, a dire il vero ci ho lavorato per conto mio, ho lavorato molto su Planck proprio come membro della collaborazione. Intanto mi è salito il PowerPoint, che vi faccio vedere.
Però
vi faccio vedere una cosa che in realtà il CMB c'è dentro ma non si vede. Sì, aspetta che condivido lo schermo. Oddio, condivide lo schermo è una parola. Ah, da qui sotto.
Presente. Rimetta a posto la
condividi
candela.
Lo schermo. Ok. Rimetto a posto la candela. Facciamo entire screen, che forse è più semplice, no? Vediamo un po'. Vedete qualcosa?
Sì, tutto noi zoom, micro zoomate. Eccolo qua.
Oh.
Però devi mettere a tutto schermo,
Devo mettere a tutto schermo, aspetta. Quindi faccio...
quello lì, bravo.
Così, si dovrebbe vedere qualcosa?
Sì. Però facci vedere prima una figura di quelle colorate che fate vedere sempre voi.
Sì, poi vediamo. Si capisce, aspetta, una figura così.
Bravo, questa qua.
Questi sono le anisotropie della radiazione cosmica di fondo. Questa è un'immagine dell'universo elettromagnetico, quindi sono fotoni, quando l'età dell'universo era di 380.000 anni, quindi un universo neonato da un certo punto di vista, visto che oggi c'ha 14 miliardi e 7. E appunto ci sono stati questi satelliti. La radiazione di fondo è stata scoperta negli anni 60, no? Poi le osservazioni si sono fatte, no, quelle serie, a partire dagli anni 90 in poi.
Sì, perché serie sono... negli anni 90 su serie.
Esatto. E ci sono questi tre satelliti che sono stati un po' diciamo quelli che hanno, come dire, portato di best game for the buck, in un certo senso, no? Che sono stati COBE, quello che ha scoperto le anisotropie e ha misurato anche lo spettro di black body di questa radiazione, che possiamo pensare essere un po' la luce che ci viene dal Big Bang. Poi c'è stato WMAP che ha migliorato la precisione con cui si vedono, e qui si cominciano a vedere un po' meglio queste anisotropie a piccola scala. E poi c'è stato Planck, che invece è un satellite dell'ESA, quindi è stato un satellite dell'ESA, quindi nostro, quindi ci possiamo fare pubblicità, e sostanzialmente è stato il satellite che ha esaurito un po', se vogliamo, l'informazione nella componente di temperatura della radiazione cosmica di fondo, la parte non polarizzata, perché poi la radiazione cosmica di fondo c'ha una debole componente polarizzata che è oggetto di studi oggi e nei prossimi 10 anni, anche perché è uno dei pochi canali osservativi che abbiamo verso la famosa inflation.
Allora, partiamo un attimo perché la luce dell'esplosione del botto della ricombinazione a 300.000 anni in realtà era nei gamma, però a noi ci arriva
Se andiamo indietro, facciamo una cosa di questo genere, no? Questa è l'immagine standard dell'ESA del nostro universo. Questa
not
è una
to time scale, not to scale,
tra not to scale. Ovviamente questa è una timeline di 13,8 miliardi di anni, sostanzialmente. C'è il Big Bang, qualunque cosa sia stata, e poi c'è questo periodo estremamente rapido che appunto è la cosmic inflation, no? Questi sono 10 a meno 30 secondi essenzialmente, questo pezzo. Qui già arriviamo a 380.000 anni, e 380.000 anni è un'età importante per l'universo, perché è l'età essenzialmente in cui si formano gli atomi. Prima la materia era in uno stato di plasma, e quindi non si può vedere attraverso un plasma otticamente spesso. Voi non è che riuscite a vedere attraverso il sole che cosa c'è dall'altra parte. E questo era proprio lo stato in cui era la materia, un po' come la conosciamo noi, la materia di cui siamo fatti noi, gli atomi, prima di questo fatidico momento di transizione.
Ecco, aspetta, perché la transizione, perché ovviamente l'universo era molto più caldo e c'era tutta interazione ad altissima energia. Espandi di che ti espandi, l'energia diminuisce, la temperatura scende, e scende fino al punto che il plasma dice: ma sai che c'è? L'elettrone dice: ma sai che c'è? Ma in questo caso mi attacco al protone che sta qua accanto, perché prima era l'energia era superiore a quella di legame dell'idrogeno. E quindi quando si ricombina diventa appunto trasparente la radiazione, perché a quel punto
detto spacca e pesa, è esattamente ciò che succede.
È il massimo che fare un cosmologo. per quello ho chiamato a te, perché se sennò...
no, ma in realtà possiamo pensare all'universo come un oggetto che espande, un palloncino che espande, una cosa che espande, sì. raffredda, no? Un gas in espansione si raffredda. In questo caso l'espansione è anche adiabatica. Quindi il fatto che la temperatura crolli con l'espansione ha come side effect, come effetto laterale, il fatto che la radiazione che all'epoca vedevamo come una radiazione gamma e poi X e poi UV, all'epoca della ricombinazione si chiama la formazione di idrogeno neutro, a quell'epoca erano fotoni UV essenzialmente, man mano che l'universo espande, questa radiazione subisce redshift, per la stessa ragione per cui subisce redshift anche la luce che ci viene dalle galassie lontane. E quindi oggi la osserviamo in una regione fredda dello spettro, diciamo che ha il picco attorno a 150 GHz, è black body, un corpo nero, quindi gli possiamo associare una temperatura, e la temperatura è di circa 3 Kelvin, quindi un universo freddo oggi, ma che era stato molto caldo in passato. No, questo è un po'...
Esatto, quindi questo qui, infatti per quello poi si chiama microonde, perché appunto 3 gradi Kelvin è qualche... Hai detto quanti GHz è?
Il picco è 150 GHz.
GHz, quindi 12 GHz è le trasmissioni del satellite e mi pare 2 GHz è il microonde, quindi anche il 5G sta intorno a 4-5 GHz. Quindi per questo poi siamo nelle microonde e quindi gli strumenti sono essenzialmente delle grosse antenne, tanto più che la videro con l'antenna, pensi a Seville, Wilson la videro con l'antenna nelle microonde.
Con antenna a bassa frequenza, di sotto dei gigahertz, chiaramente. È un'antenna che viene usata per trasmissioni satellitari. Erano le prime trasmissioni da una costa all'altra degli Stati Uniti tramite i satelliti che si chiamavano ECO, no? ECO, che erano essenzialmente dei grandi dischi che riflettevano le microonde. E appunto Penzias e Wilson ebbero l'indubbio merito di indagare a fondo che un rumore che si sentiva in queste trasmissioni, e dopo aver escluso tutte le possibili sorgenti di confusione note, tra cui se uno va a leggere l'articolo originale ci trova pure menzionato questo white dielectric material, materiale dielettrico bianco sull'antenna. I piccioni ci hanno fatto il nido e i piccioni ovviamente producevano, insomma.
I polloni, non i palloni, esatto.
Esattamente.
I piccioni, i topi del cielo, maledetti.
Sì, esattamente, sì. E alla fine... escludendo anche questa roba, si sono fisicamente messi a pulire l'antenna, hanno capito che era un segnale che veniva effettivamente dal cielo, non era correlato con la Terra, la Luna, il Sole, non era correlato nemmeno con la galassia, avevano scoperto il segnale del fondo cosmico.
Però questo appunto, questo è... Esatto, no, perché io avrei detto, vabbè, rumore, chi se ne frega.
Ma chi se ne frega?
Vabbè, tanto è piccolo, ma buono. Cioè, questa è la cosa che poi a posteriori fa la differenza tra chi poi ha avuto anche la fortuna, perché appunto...
Assolutamente sì.
Però fortunati. Tu intigni e poi trovi la cosa.
Non tanto la fortuna, secondo me, quanto lo strumento giusto al momento giusto, perché letteralmente la porta accanto a Princeton c'era gente che cercava il CMB da anni, perché le prime predizioni teoriche dell'esistenza del fondo cosmico sono della fine degli anni 40. E quando hanno, diciamo, il modello del Big Bang ha preso piede, cioè tra gli anni 40 e gli anni 50, un conto molto semplice mostra che se il Big Bang è stato caldo, allora deve esistere questo fondo di radiazione termica, no? Non si scappa, e avevano pure fatto dei conti per capire un po' la temperatura, non andando troppo lontani dal vero, no? C'era, credo, Alfer all'inizio degli anni 50 aveva predetto un fondo a 5 Kelvin, quindi non molto lontano da quello che si è trovato poi. Quindi c'era gente che effettivamente la cercava, c'era gente che la scopriva e non la riconosceva come tale, e poi ci sono stati questi due signori, questi due ingegneri, che hanno, anche se di formazione fisica, che hanno avuto letteralmente lo strumento giusto al momento giusto, e uscì su Astrophysical Journal il loro articolo con la scoperta, e subito dopo l'articolo di Dickey e collaboratori, cioè subito dopo intendo nelle pagine successive, l'articolo di Dickey e collaboratori di Princeton, che letteralmente spiegavano che cosa fosse, no? E Dickey ovviamente la cercava da anni, ma è stato bruciato sul tempo. Il Nobel poi lo hanno preso Penzias e Wilson.
A chi tocca in grugna,
come sappiamo bene anche noi.
Noi non è che abbiamo mai corso questo rischio, però lo sappiamo per sentire dire, no? Di storie ne possiamo raccontare tante, però
pensavo al affetto Cabibbo, per esempio.
Ah no, quello è furto con scasso. Quello è proprio, sono entrati di notte a casa e gli hanno rubato. Quello è furto con scasso dei giapponesi. Quello è stata veramente una cosa indecente.
Assolutamente d'accordo.
Non che non ne abbiano fatti tanti, soprattutto alle donne, ma questo è un furto con scasso fatto a un uomo. No, scherzi a parte, quello di Cabibbo fu, ciao Luca, fu veramente una cosa indegna. Vabbè, purtroppo è andata così, però è quasi più famoso per l'indegnità che poi il Nobel, che alla fine quello, ma anche quegli altri da Gypsy, pure lì ci sarebbero storie da raccontare. Comunque, su questo fondo a microonde, appunto, l'idea è poi di andare, Cabibbo santo subito, sì, ci sta la puntata con Gaetano Salina che abbiamo fatto quando lui ricordava, sì, appunto, no? Ape, la prima parte, sì. Adesso tra l'altro Gaetano Salina, cioè gli volevano buttare Ape, cioè il calcolatore parallelo gli volevano buttare, e mo ha mandato una di queste schede parallele su cui aveva lavorato anche Parisi al Museo dei Nobel a Stoccolma, e appunto era o il Museo del Nobel oppure per Tor Vergata lo voleva buttare nel secchio della Monnezza, tanto per fare idea
per fare spazio.
Sì, perché il corridoio deve essere libero, non sia mai, vabbè. fai rivedere le fluttuazioni, perché appunto la cosa interessante è che, dato per assunto che il valore medio è quello che è, il valore medio è questo qui verdolino, quindi questo qui è assunto, è un corpo nero a 3 gradi Kelvin, eccetera eccetera, però non è 3, anzi 2,7 proprio ovunque, ma è 2,7 più uno zinzino in più da una parte, meno uno zinzino in più dall'altra parte. E poi vuoi vedere la zinzinosità sempre in maniera sempre più raffinata, che è questa maggiore risoluzione di questi, di questa cosa Pollock. Se questo sembrava proprio Pollock,
esattamente
l'ultimo.
Sì, i colori credo siano stati scelti apposta per farli assomigliare a Pollock.
Sì, no, Pollock,
non
sì.
Caso, la scala di colori, qui si vede meglio sostanzialmente.
Ecco, questo qua, esatto.
Con tecniche portentose di sottrazione delle schifezze è stato rimosso anche il piano galattico.
Esatto, perché questa fascia rossa in realtà è la galassia che sta in mezzo.
Il piano della galassia, che è un potente emettitore di microonde essenzialmente per due o tre processi, no? Cioè il sincrotrone, la luce di sincrotrone dovuta agli elettroni che spiraleggiano nel campo magnetico galattico, cioè il free-free, e poi c'è l'emissione di free-free, e poi c'è la polvere cosmica, chiaramente, no? Quindi tu, quando vedi, vuoi andare a vedere il fondo, devi, che è il background, ciò che sta dietro, devi sottrarre il foreground, cioè ciò che sta davanti. E questo foreground, quando fai misure di precisione, può dar fastidio, perché adesso noi l'emissione la vediamo centrata nel piano, ma in realtà c'è emissione anche a, diciamo, latitudini galattiche più alte, e
Sì,
quindi
come
con
l'avete
tecniche
tolta,
sofisticate.
sì, trucco Jedi o barbatrucco, perché come l'avete tolta al centro della
Esattamente.
galassia è
Al
boh.
centro della galassia, diciamo che la regione centrale di questa immagine è più mostrata per fare Pollock che per farci scienza,
Ah, no, ecco,
chiaramente.
no,
Però.
questo, però, aspetta, questo è interessante. Quindi voi avete in qualche maniera colorata con Photoshop la parte centrale, ma non la usate quando fate
Non la
il
usiamo
cuore,
per
lo spazio.
fare da. No, no,
Ah,
usiamo però circa il 90% del cielo.
vabbè, questo è importante perché appunto.
C'è una zona centrale che no, non è affidabile, è stata essenzialmente ricostruita con tecniche di impainting. Quindi così ti mostro il cielo intero perché fa molto figo, ma poi non è che lo uso davvero al 100%.
Ok, su questo fammi girare i picchi dello
Fai
sceneggiato
famigerati
finale.
picchi che in realtà in questa presentazione vengono un po' dopo, tipo, vediamo un po' dove sta, ecco questa roba qui, no? Questa non è nient'altro che una maniera di quantificare l'anisotropia in funzione della scala angolare, no? Più quest'angolo è piccolo, più le fluttuazioni sono vi vicine sostanzialmente, più quest'angolo è grande, più le fluttuazioni sono lontane. E in questo spettro, perché si chiama così, è uno spettro di anisotropia, si vedono questi picchi. Questi picchi sono delle oscillazioni, sono onde che si propagavano nel plasma. In effetti è un po' come se vogliamo lanciare sassi nello stagno, no? E questa è questa immagine qua, no? Se uno lancia sassi nello stagno, ovviamente si formano le onde. Se ne lanci molti, formi una serie di onde che si sovrappongono, si dovrebbe vedere una cosa di questo genere, no? E questi sono es esattamente delle strutture simili a quelle che vediamo sulla superficie di Ultimo Scattering. Questa è un'immagine di WMAP, quindi c'è ancora la galassia che non era stata sottratta bene perché dal punto di vista osservativo è un po' archeologia. Ma poi l'idea appunto è che queste oscillazioni, che se uno le vuole vedere sono essenzialmente dovute al fatto che la materia vuole collassare, perché è pesante, cioè inerzia, no? I nuclei, la dark matter, ma ci sono i fotoni e questi fotoni hanno pressione e quindi c'è un meccanismo competitivo tra gravità e pressione che causa queste onde, queste oscillazioni che si vedono come picchi. E questi picchi sono molto sensibili a quello che è il modello cosmologico. Quindi noi misurando i dettagli di questo spettro riusciamo a capire quali erano i parametri che diciamo entrano nella descrizione del modello di riferimento, tra cui anche per esempio la costante di Hubble oggi, no? Ed è questa la ragione per cui il CMB è così sensibile a vari parametri, tra cui anche Hubble, la costante di Hubble, perché se gli cambi sotto il naso il valore della costante di Hubble, questi spettri cambiano sostanzialmente. C'è un ma però, il grosso ma, ed è quello
C'è
il discorso.
un ma, però, che si può usare, che non è sbagliato, no? Se riesce a usarlo in maniera corretta. onore al merito.
In questo allora, caso direi di sì, c'è però fare. Un ma. C'è
arriva, però un arriva ma. E c'è, sta, c'è.
8 il passerotto.
Il passerotto, bravo. Vedo che lei ha studiato. Vedo che
cultura.
Queste cattedre non
fondamentale.
Sono le regala, non le regala a Ferrara, bravo.
Beh, quindi... il grosso ma è il fatto che tutto questo va bene a condizione però che il modello che tu fitti sia corretto, no? Quindi il famoso lambda cold dark matter, dove lambda è la costante cosmologica, cioè quella responsabile dell'accelerazione. Se questo modello è corretto, tu fai un fit che ha senso. Se il modello è sbagliato, e allora non c'ha senso di misurare con estrema accuratezza i parametri di un modello sbagliato. Quindi la speranza nascosta nella discrepanza della misura della costante di Hubble è che appunto questa discrepanza esista non perché ci sono gli errori sistematici che non capiamo bene, quello è noioso, anche se probabilmente alla fine magari sarà così, ma la speranza, per così dire, sexy oggi è che invece la discrepanza sia dovuta al fatto che il modello cosmologico di riferimento non è completamente corretto, che c'è un ingrediente che ci siamo persi per strada, non so, un neutrino sterile ad esempio, una forma di early dark energy, cose così, e c'è un consenso abbastanza diffuso che se questa assunzione è vera, allora è probabile che la cosa che stiamo sbagliando non è tanto la descrizione dell'universo oggi, che tutto sommato funziona, ma è proprio la descrizione dell'universo primordiale, cioè manca un ingrediente alla zuppa, al brodo cosmico. Un ingrediente che però poi si toglie di mezzo sostanzialmente.
E perché non lo troviamo? Perché non lo misuriamo?
Perché
adesso?
Non c'è oggi, perché non ne vedi gli effetti, quindi può essere qualcosa che decade, può essere un neutrino sterile che oggi non conta più molto perché... diciamo...
Non può interagire,
nella fase relativistica, no? Nella fase che ovviamente l'universo primordiale era un universo in cui dominava la radiazione, quindi questa fase relativistica è una cosa a cui gli spettri che vediamo ancora qui sono molto sensibili, no? Se poi invece questa cosa si diluisce quando domina la materia e poi ti va a dominare in ultimo la dark energy, beh, allora può essere che oggi non conta niente, no? Mentre un tempo sì. E allora, diciamo, la possibilità più intrigante è proprio il fatto che noi ci siamo persi un pezzo fondamentale per strada e quindi c'è la possibilità di vedere della nuova fisica.
Che non è un pezzo banale, no? Perché ovviamente i teorici fanno solo quello dalla mattina alla sera e le ripensano in tutti i colori, ma ancora non è che sia chiarissimo. Cioè non è che dici, guarda, si è scordato sta cosa qua, se la metti torna tutto. E che non torna, è
chiaro.
Prima di andare avanti vale la pena forse descrivere un po' più in dettaglio come fate questo plot. Cioè questo plot essenzialmente è la trasformata di Fourier, ossia sono le armoniche sferiche, ma è come fossero i bassi e gli acuti dello stereo, cioè
se avesse
il vecchio equalizzatore grafico, invece del segnale nel tempo, qui avete un segnale che è tutto sparpagliato, però alla fine vi ritrovate quei picchi
là. Questo esatto. È il cielo una proiezione un po' come quelle del planisfero, se vogliamo, lo spappoli su un foglio di carta. okay, in maniera da conservare gli angoli, però. E poi fai essenzialmente la trasformata di Fourier sul cielo, quindi sono, come tu dicevi correttamente, armoniche sferiche in realtà.
Insomma, in due dimensioni, quindi, ma è la stessa cosa.
Due dimensioni, però, la stessa cosa, sì. Allora, qui puoi andare a pesare l'anisotropia che vedi su una certa strada, su una certa scala. Se tu guardi questo plot, abbiamo due indici orizzontali diversi, no? Sotto c'hai la scala angolare che decresce e sopra c'hai il multipolo, cioè l'indice di armonica sferica che cresce, e queste due scale sono essenzialmente l'una all'inversa dell'altra, no? Quando vai ad alti L vai a piccoli angoli, quindi alti L significano scale molto vicine,
super variazioni rapidissime, esatto,
esattamente, acute se vogliamo dal punto di vista dell'analogo acustico, mentre le variazioni gravi sono quelle a piccolo a piccoli L, e quindi a grande angolo, che sono nella parte sinistra, se vogliamo, in questa parte che sta qua.
Esatto, quindi sarebbe il subwoofer, praticamente proprio i bassi.
Sarebbe il subwoofer. Parte. Notate gli ori come sono grandi nel subwoofer e come sono piccoli agli acuti. Questa è una cosa che non è colpa di Planck, questo è un fatto fondamentale.
È questo lo dite voi, è una feature, non è un bug.
Non è un bug, è dovuto al fatto che tu c'hai un solo cielo davanti, non puoi andare su una galassia lontana e farti un'altra immagine del CMB non connessa con la nostra, perché noi siamo qui e ora non possiamo aspettare un tempo di Hubble che il panorama cambi, e non possiamo neanche andare a zonzo nell'universo su distanze cosmologiche. Perciò questi errori grandi, che sono dovuti alla varianza cosmica, sono un po' la misura della nostra limitatezza osservativa. Nessun esperimento, neanche quando scendono gli alieni a osservare il CMB con i loro telescopi super potenti, riuscirà mai a far meglio. Questo dovresti è un limite fondamentale.
Dovresti cambiare
panorama.
Galassia, ma
neanche una galassia qualsiasi andrebbe bene. Ti dovresti prendere una galassia talmente lontana che sei fuori con connessione causale.
Devi andare molto tempo fa in una galassia lontana, come diceva
George
Lucas prima che pensasse.
Pensava in realtà a questo,
come fa la misura fatta. Però il casino sta lì, nel senso che, visto che c'avete quell'errore, poi ci abbiamo. Poi dopo tutta una serie di nuova fisica sarebbe sepolta là sotto, e quindi
c'è una serie di nuova fisica che è connessa con le cosiddette anomalie del CMB, che sono altre crepe nella sfera di cristallo che non hanno direttamente a che fare con la costante di Hubble. Però ci sono indizi che, soprattutto a queste scale grandi, il paradigma non funziona molto bene. Ci sono, per esempio, deviazioni dall'isotropia statistica che si vedono. C'è il fatto che un emisfero appare diverso dall'altro. Ci sono tutta una serie di anomalie del CMB che sono estremamente interessanti, però avvengono, per nostra sfortuna, in una zona in cui gli errori sono grandi, per questo fatto fondamentale. Ora, questi modi grandi, a grande scala angolare, cioè a piccoli L, in realtà sono i modi, sono le scale che sono rientrate più tardi nell'orizzonte, quindi sono scale che sono rimaste primordiali. Vi ricordate che l'inflation ha decorrelato gli osservatori, li ha buttati fuori dall'orizzonte? Queste scale grandi sono quelle che sono uscite prima e quindi rientrano dopo. Sono le scale più primordiali che possiamo osservare. Infatti, guardate qui, in questa zona qui, dove gli errori sono grandi, lo
No,
spettro
l'errore, scusa
piatto.
Paolo, tanto per dire, l'errore
Sì.
sarebbe la barretta verticale, eh? Cioè
Sarebbe questa barretta verticale, oppure se volete questa striscia verdina, che è
verdina.
la stessa cosa, e questa striscia verdina è proprio tecnicamente la varianza cosmica attesa. E queste
Però, scusa
scale,
se ti interrompo, onore al merito,
assolutamente.
perché voi avete degli errori giganteschi, non si capisce niente, la chiamate varianza cosmica e fate dei gran fighi, sembra una cosa fighissima. Cioè, onore al merito della supercazzola proprio a livelli cosmici proprio, cioè, lì non si capisce niente, varianza
Cosmologi, non
cosmica,
a
varianza
caso.
cosmica quella.
C'è uno che si è aperto un blog che si chiama Cosmic Variance.
Ah, sì, è vero, anche un
No?
bel blog. Scusa,
Sì.
ma bisognava dare un onore al merito.
Ora, l'altra cosa interessante è che queste scale, appunto, vedete che non fanno oscillazioni. Le oscillazioni stanno qui e si misurano bene, perché questi sono modi acuti, se vogliamo, nel tuo linguaggio di musica del Big Bang. Ma questa zona a sinistra, piatta con gli errori grandi, non fa oscillazioni, appunto è piatta. La ragione per cui questo avviene è che questi sono modi primordiali, sono modi che sono restati come sono usciti dall'inflation. Gli altri modi a scala più piccola sono rientrati nell'orizzonte prima e hanno cominciato a oscillare, perché questi modi cominciano a oscillare quando si conoscono, perché l'oscillazione è un processo causale, chiaramente, mentre questi modi qua, a sinistra, a grandi scale, sono restati come erano. Quindi questi modi, è un peccato che ci sia questa famigerata varianza cosmica, perché sono proprio quelli più antichi. È solo che non si riesce a dire molto e non c'è un modo osservativo di togliere questi errori, purtroppo, appunto, a meno di non andare nella galassia di Lucas, che però per il momento non
Direi
funziona.
che è escluso.
Che è escluso. E poi noi,
Però ecco
appunto, da questi spettri riusciamo a trovare i parametri
qua
cosmologici, che è questa.
il disastro completo che dicevi
Il
prima.
disastro completo in cui, diciamo, la materia di cui siamo fatti noi sono caccole cosmiche, sono il 5% sostanzialmente. Il resto è roba che non si sa cos'è,
Sì, appunto
inclusa la dark energy, che è responsabile dell'accelerazione di cui parlavamo prima.
Soprattutto la dark
L'accelerazione che
energy,
avviene,
perché no, perché lì non
sì,
si capisce proprio la causa, oltretutto.
non si sa, beh, diciamo c'è questa idea che sia connessa al vuoto, perché, diciamo, nell'idea originale di Einstein, no? Che lui, quando scrisse le equazioni di campo, ci aggiunse un termine a mano, è un termine che conteneva questo famigerato simbolo lambda che lui aveva chiamato costante cosmologica. Lui lo introdusse per la ragione sbagliata, perché voleva descrivere un universo statico, perché lui nel 1916 si aspettava che l'universo fosse statico, l'universo espansivo non era ancora stato osservato, no? E quindi lui a mano ci mise questo termine di correzione che chiamò costante cosmologica. E ce lo mise per la ragione sbagliata. Quindi poi la gente ha fatto vedere, da Friedman in poi, che
Le metre, soprattutto, che c'era stato il
le
Big Bang.
metre, che, beh, diciamo sì, che le equazioni di Einstein, le equazioni di campo della relatività generale, quello che descrivevano naturalmente era un universo espansivo, e fai benissimo a citare le metre, perché lui questa cosa l'aveva trovata anche prima degli altri, insomma, no?
Sì, diciamo che lì è divertente perché dimostra come poi uno, cioè questi scienziati sono uomini e non vivono separati dalla società, dal credo, dalla religione. Einstein era, anche se di nascita ebraica, era ateo e quindi non gli piaceva la creazione, quindi non gli piaceva il Big Bang, e quindi non so bene la capoccia sua quanto sta lambda l'avesse messa per togliere il Big Bang. Lemaître era un sacerdote belga e non è che l'ha messo per motivi religiosi, però all'inizio si diceva sì vabbè, ma tu ce l'hai messo per motivi religiosi, in realtà non era così. Però poi alla fine sto Big Bang, grazie al cielo, poi
c'è la famosa lettera di Einstein in cui diceva i vostri conti sono esatti ma la vostra fisica è abominevole.
Ho capito, però anche lì fa rima e c'è stacce, cioè, su scala cosmica stacce, cioè, tanto più che poi Lemaître ben si guardò da, anche nei confronti del Papa negli anni 50, da dire no, ma questa è la prova della creazione del divina dell'universo, cioè questo è il Big Bang e poi fate voi, ovviamente. E quindi lui poi, no, Einstein disse che lambda era l'errore più grande della vita, l'ha buttato nel differenziato, sì. solo che è risciato fuori, appunto.
È risciato fuori, come appunto, e oggi è, se diciamo facciamo l'ulteriore assunzione che la dark energy sia proprio la costante cosmologica pensata da Einstein, e le osservazioni puntano là essenzialmente, allora puoi associare questo termine al vuoto. Perché al vuoto? Perché l'effetto di questa espansione, ovviamente, l'universo, è di produrre spazio, il volume cresce. E allora se tu associ al vuoto un'energia, più crei vuoto, più crei energia, mentre le particelle si diluiscono nel volume, se c'è un'energia associata al vuoto, questa cresce col volume, e quindi questo spiega perché ti domina oggi, perché mentre la materia ordinaria e anche la radiazione di fondo si diluisce nel volume che cresce, questo volume si porta presso un'energia piccola per unità di volume. Non riusciremmo assolutamente a misurarla se facessimo, diciamo, misure di laboratorio, però su scala cosmologica, in cui volume immenso, questa cosa alla fine si mangia le altre. E l'effetto di un termine di vuoto costante tende a produrti un rate di espansione costante, e quindi, come abbiamo detto poc'anzi, una costante di Hubble davvero costante nel tempo ti produce un'espansione esponenziale. Quindi l'espansione oggi sta tornando a essere esponenziale, c'è una fase di transizione tra materia e dark energy, ma quando dominerà completamente la dark energy, se è una pura costante cosmologica, cioè se è energia di vuoto, e anche questo è una cosa che non si sa se è vera, però le osservazioni grosso modo ci dicono quello, nel momento in cui dominerà completamente la dark energy avremo un'altra volta un'espansione esponenziale come l'abbiamo avuta nell'inflation, no? Le energie erano molto più alte.
Però omega uguale a 1, quindi, cioè, poi non è che espande esponenzialmente, va asintotico o no?
No, perché il fatto che vada asintotico omega, mettiamo questo grafico qua, indietro, vedi, questo è fatto a pera. Omega è il cosiddetto parametro di densità, è un parametro che pesa quanta massa c'è sostanzialmente. universo, quanta però, energia c'è, massa energia, la stessa cosa. Se Om è zero, vuol dire che l'universo è vuoto, è l'espansione cinematica, una retta, come un sasso lanciato nel vuoto. Se Omega è più piccolo di uno, è un sasso che viene lanciato e si perde perché la gravità non fa in tempo a fermarlo, non c'è abbastanza massa da rallentarlo. Se Omega è uguale a 1, come dicevi tu, l'espansione è asintotica. Se vogliamo, se Omega è maggiore di 1, è il sasso che viene lanciato e cade a terra.
Sì, che è come un universo per bene dovrebbe comportarsi, sta cosa
esattamente, cioè, che però cosa non lo fa, però ma attenzione, fa. Questa cosa presuppone tutto questo, cioè queste varie curve da omega uguale a zero in poi, presuppone che nell'universo ci sia materia, cioè una cosa che mostra pressione positiva o nulla. Se tu ci metti un oggetto come la Dark Energy, che invece ha pressione negativa, infatti la derivata del seconda dei fattori di scala è positiva e quindi accelera sostanzialmente. Allora tu puoi avere che omega è 1, come in effetti le osservazioni ci dicono, ma nonostante questo c'hai accelerazione invece di andare asintotico, perché non conta solo la densità di energia che hai, che è la cosa che ti misura omega, conta anche qual è l'equazione di stato di questo fluido, quanta pressione hai, o meglio, qual è la relazione fra pressione e densità di energia, no? Perciò tu puoi avere un'accelerazione positiva, ok, invece che una cosa con accelerazione negativa che rallenta, nonostante omega sia 1. Questo lo fa vedere questo grafico qui che volevo mostrare prima. Qui ci abbiamo omega matter,
questo lo metto,
cioè la materia. Lo vedi?
Sì, no, l'ho messo a pieno schermo perché si vede.
Ok, sì.
Vai.
Ok, qui vediamo omega matter, la materia, cioè la materia, la dark matter essenzialmente, le particelle di materia, e qui vediamo omega lambda, che invece è la dark energy, e questa retta qui è la retta omega matter più omega lambda pari a 1, cioè è la retta che ti definisce l'universo piatto, perché la cosa da cui non si scappa è che se questo parametro di densità omega è 1, l'universo è piatto. Che significa piatto? Significa che la sua sezione spaziale è euclidea, lo spazio-tempo è sempre curvo. Quello, se c'hai massa e energia, non si scappa, ha da essere curvo, ce lo dice la relatività generale di Babbo Einstein. Però se omega è 1, allora la sezione spaziale di questo spazio-tempo è piatta, cioè significa che la geometria dell'universo su grande scala è euclidea. Ok, ed in effetti i dati qui è interessante, perché ci sono sia i dati di Perlmutter e Ries del 98, cioè queste missioni grandissime, sia dei dati più moderni, che sono essenzialmente i dati di Pantheon. Questa non è CMB, anche se contiene informazione che viene dal CMB. Sono essenzialmente i dati, sono le diciamo sono delle supernove essenzialmente, e vedete innanzitutto quanto in vent'anni i dati sono diventati più precisi.
Ecco, allora, no? Perché appunto l'articolo originale,
questa
è
roba qua
è l'errore, cioè questo 95%.
L'errore è questo, e i dati moderni sono questo. Vedete, sono molto ben compatibili con un universo piatto, e questa è l'informazione che viene dal CMB, che è messo qua dentro a mano. Però se vedete quest'altra curva, quella che è più simile a omega lambda meno omega matter, questa è la differenza tra un universo che accelera e un universo che decelera. Nel 98 la cosa era abbastanza evidente, ma non evidentissima. Oggi è striking, ovviamente, no? I dati oggi sono questi, ok?
Quindi lui sta accelerando.
Questa non sta accelerando spiegata, nonostante sia piatto, nonostante omega sia 1, perché il modello di Friedman che rallenta, ok, quello che hai in mente tu, cioè questo, è un modello di Friedman in cui la gravità si comporta essenzialmente sempre in maniera attrattiva. È il sasso che viene lanciato. E anche se riesce a scappare, cioè il caso omega minore di 1, è comunque un sasso che rallenta, no? Perché la gravità attrae, c'è questo botto che è stato il Big Bang, che ha separato le galassie, però poi queste galassie si sentono la gravità, che è sempre attrattiva, e quindi rallentano. Invece la Dark Energy si comporta in qualche misura come una gravità repulsiva, tra virgolette,
che è la pressione negativa, cioè una cosa
è la pressione negativa, è la pressione negativa, e quindi questo soffia indipendentemente da quanto vale la geometria, capisci? Cioè la geometria può continuare a essere piatta, e quindi sei in questo caso qui, e quindi appunto su A, cioè la costante di Hubble, è rho, è la densità, ma a due punti, cioè la derivata seconda del fattore di scala, c'ha un segno completamente diverso. Cioè questo è un po' il punto. E se vedi quest'altro grafico qua,
devi spostare StreamYard di sharing your screen. Sposta StreamYard di sharing your
screen. Ecco, questo, okay. Questo qui, vediamo un po' se riesco pure. Ecco, togliere di mezzo la barra, ce l'ho fatta. Questo oggetto qui, vabbè, a caso è un po' tecnica, ma H di Z su 1 più Z è come dire il parametro di Hubble, cioè quello che non è costante davvero, il parametro di Hubble al tempo t o al regit z, moltiplicato per a, perché 1 su 1 più z è a, è il fattore di scala. Allora, siccome il parametro di Hubble è appunto su a, appunto su A per A fa appunto, cioè è questo grafico mostra essenzialmente la derivata del fattore di scala. Mentre l'accelerazione è la derivata seconda, cioè quella che si vede qua, qui c'è la derivata prima, e guarda che fa questo oggetto. Ora, innanzitutto questa striscina grigia è il modello compatibile con Planck, col CMB, e questi qua sono dati di Baryon Acoustic Oscillation. Che sono le Baryon Acoustic Oscillation? Spacca e pesa, sono le stesse oscillazioni che uno vede nel CMB, le oscillazioni che fanno quei picchi, ma invece di vedere nel CMB le vediamo nella distribuzione di galassie. Sono sempre perturbazioni cosmologiche, ma sono perturbazioni cosmologiche che hanno formato la struttura, che hanno formato le galassie, e conservano l'impronta di quelle oscillazioni. Quindi noi andiamo a vedere le oscillazioni, e vedete che succede a questo punto, a alti redshift, quindi indietro nel tempo, scende, poi c'è un minimo e sale, e oggi sta qua, sta qui sopra, e questa discrepanza è esattamente la discrepanza che c'è nel parametro di Hubble oggi. sostanzialmente. Quindi appunto diminuiva e poi sale. E questa è la più grande evidenza diretta del fatto che l'universo sta accelerando oggi, perché appunto c'è prima anche... rallentava e poi accelera.
C'è anche la versione del
cambia segno la derivata. Sì.
Cioè, perché proprio adesso, chiede Valentina. No, perché questo pure non è, questo pure è molto strano. Cioè che mo, dopo 14 miliardi di anni siamo proprio nel punto in cui omega uguale a 1, tutto è, e poi e comincia a essere... punto 75 non è 10 alla 50, 150 come doveva essere Dark Energy, e non è 0, è quasi 1.
Vero. È anche vero, ed è un argomento antropico e quindi un po' spinoso, che se te cominci a giocare con la Dark Energy, facilmente fai un universo che ricollassa su se stesso, oppure fa
ma diciamo, come dovrebbe essere un
soffia universo? Troppo
se soffia esatto. Troppo non ricollassa, se ricollassasse, perché è chiaro sì. Che insomma un universo che espande per sempre, dai, tu come la vedi? Non può essere che senso c'ha una cosa
condannata a una tristissima morte termica, però diciamo il fatto di c'è un po' di fine tuning in questo argomento, no? Il valore della Dark Energy che osserviamo è quello che tutto sommato ha dato all'universo il tempo di formare la struttura, e la struttura ha formato poi la vita, se vogliamo, no? Perché se la Dark Energy comincia a soffiare troppo e troppo presto, allora cioè, come fai a formare la struttura, cioè le galassie, l'universo in cui il flusso di Hubble diciamo soffia troppo? E quindi c'è un argomento antropico, se vogliamo, in questa coincidenza, no? La stessa cosa si applica anche ricollasso: se tu ci metti troppa materia, cioè quello non vive a lungo, ovviamente, no? Poi puoi avere delle situazioni strane in cui c'hai una cosa simile alla Dark Energy che però ti genera pressione positiva invece che negativa, e quindi quello è un oggetto che ti ricollassa subito. Quindi il fatto che alla fine avvenga adesso ha come possibile soluzione la risposta: beh, se non avvenisse adesso non staremmo qui a parlarne, insomma.
Sì, che però insomma è sempre... Cioè Fabrizio
è sempre
chiede...
un po' specioso, sono d'accordo.
Se c'è qualcosa a che fare con l'universo olografico, oppure questa cosa qui non c'entra niente.
Questa è una domanda da teorico, cosa che io non sono solo cosmologo.
Sul fatto che sia una proiezione, però voglio dire, per tornare ad appunto, è chiaro che anche se tu ci metti dentro il principio antropico, vuol dire che tu c'è una serie di meta teorie, una serie di meta processi fisici, per cui poi quello cade in un falso vuoto tipo X, per cui hai selezionato quello tra tutti quelli possibili. Allora già non sai quello che è questo qua, e in più vuol dire che tu dovresti tornare indietro e sapere pure tutti i meta e le alternative, che insomma è chiaro che c'è qualcosa che sia un invito a passare all'oscuro della forza. Sì, questo sicuramente, perché
è chiaro che
non è che
sì, ma la scala del redshift è un po' ingannevole, perché un redshift di 1 significa parecchi miliardi di anni. Non è che la Dark Energy abbia cominciato a dominare oggi, no? Ha dominato negli ultimi miliardi di anni, che sono quelli in cui è cominciato a formarsi davvero la struttura che vediamo oggi, sostanzialmente.
Oh, quindi, perché poi c'è da dire...
sono lunghi.
C'è da dire che nessuno c'ha una teoria della Dark Energy, cioè non si sa proprio che
è. No,
cioè, mentre il neutralino, poi sarà il neutralino, è la Monde, generalizzo, ma che cos'è che ti crea sta cosa qua? Non se ne ha la più pallida idea, almeno che io sappia.
Assolutamente, è quello che so anch'io. Cioè, esistono varie scuole di pensiero. Si sa tutto sommato che probabilmente è connessa al vuoto, non si sa perché deve avere quel valore che ha e che gli permette di cominciare a dominare adesso, proprio avendo lasciato il tempo all'universo, come dicevamo prima, di formare struttura. E c'è anche un altro fatto, sostanzialmente, no? Che il meccanismo è un meccanismo, se vogliamo, simile a quello che ha generato l'inflation, però le scale di energia sono molto diverse. E quindi la domanda sorge un po' spontanea, non è che magari queste cose sono legate? È possibile, però anche questa è una cosa che è più una che una teoria.
Anche no, la massa dell'X che è metastabile, che non è stabile, non è instabile, sta proprio là in mezzo, pure
esattamente
là,
un altro buon esempio. Per continuare in questa direzione, la stessa inflation, che si spiega dal punto di vista fenomenologico con un campo scalare, tu un campo scalare ce l'hai nel modello standard, è l'X ovviamente, no? Quindi è molto tempting pensare che magari sia l'Higgs, no, che ti aiuta a fare inflation. Purtroppo questa è una cosa che non funziona, appunto perché il potenziale che ti genera l'Higgs non è un potenziale che funziona bene per fare inflation. Però se tu ci metti una patch, ok, cambi la gravità, fai cose strane, allora magari funziona. Quindi c'è tutta una zoologia, una proliferazione di modelli, e l'unica cosa che metterà fine a questa cosa sono dati, più dati. Dobbiamo prendere dati di qualità maggiore. Ma dati di cosa? Questo è il punto, no?
Beh, dati per dati, però tu sei caduto pure tu nella trappola giapponese, no? State facendo un satellite con i giapponesi sulla polarizzazione, sì, sì, del CMB.
Sulla polarizzazione del CMB. Il futuro è sia ad altissimi che a bassi redshift. A bassi redshift ci sono le redshift surveys, no? Cioè contare le galassie in maniera accurata, vedendo anche la distorsione dovuta al fatto che questi fotoni fanno weak lensing, un effetto di, diciamo, gravitazionale a cui è soggetto alla luce. Qui ci sono, per esempio, c'è Euclid, che è un satellite dell'ESA che verrà lanciato sperabilmente a maggio, a giugno, tramite SpaceX, perché voleva andare su una Soyuz, ma ovviamente la situazione contingente non l'ha permesso, i russi non lanciano più.
E no, non lanciano più per noi, i russi lanciano
più per noi. Non lanciano più per l'ESA, ecco.
A meno che, cioè, lanciano anzi contro di noi, ma non, però certo non.
Meglio la stazione
spaziale si salva, c'è sempre da ribadire che la stazione spaziale è ancora terra consacrata, Highlander, per dirla, nel senso che ancora collaborano, però a parte quell'eccezione virtuosa che è legata alla questione con la Cina, e appunto non perché lanciamo le Soyuz da Kourou, dalla Guyana francese, costava pochissimo, sì. Però appunto quello si è bloccato, e quindi SpaceX quest'anno, eccola là, sono passate, eccole qua.
Questo invece, poi c'è l'altro, diciamo, l'altro futuro prossimo, che invece di guardare al basso redshift si guarda ancora la radiazione cosmica di fondo, ma non si guardano le anisotropie che abbiamo visto, perché quelle ormai Planck le ha misurate una volta per tutte, si guarda la debole componente di polarizzazione. La polarizzazione è proprio la polarizzazione degli occhiali, se vogliamo, no?
Degli occhiali 3D, insomma, di Avatar.
Esattamente.
Ricordi, noi andiamo a vedere Avatar
insieme, Avatar 1, mamma mia, il mito del buon selvaggio, no, salsa fantascientifica. E vabbè, niente, allora la radiazione cosmica di fondo è questa componente polarizzata che diciamo, nasce per ragioni fisiche estremamente note. La fisica del CMB è una fisica semplice, una fisica elettromagnetica. Questa radiazione cosmica di fondo è polarizzata perché essenzialmente lo scattering Compton che gestiva queste oscillazioni nel plasma è sensibile alle polarizzazioni. Quindi questa è una cosa da fisica dell'Ottocento quasi, è molto nota. Ovviamente che cosa sia a determinare l'orchestra, a far suonare l'orchestra, cioè la composizione, la dark matter, la dark energy, questo non si sa. Però una volta che tu hai dato il via al concerto, hai dato il via alla sinfonia, la fisica è semplice, voglio dire, quindi c'è questa predizione netta di polarizzazione che in effetti è stata osservata, è circa il 10% dell'anisotropia. L'anisotropia è piccola, eh? In fondo è a 3 Kelvin, ma le fluttuazioni che abbiamo visto, il quadro di Pollock, quello è a 10 a meno 5. Quindi è una parte su 100, su una parte su 100.000, sono decine di micro Kelvin su un fondo a 3 Kelvin, quindi sono cose estremamente difficili da misurare e questa è la ragione per cui ci hanno messo 30 anni, alla fine dal 64 agli anni 90. 90. La polarizzazione è ancora un ordine di grandezza più piccolo, perché sono micro Kelvin o sub-micro Kelvin, e oltretutto, ovviamente, essendo un oggetto non scalare, perché come vedete è una stanghetta, è anche più difficile da misurare, perché c'è il problema di, oltre a beccare un modulo, devi anche beccare la direzione di questo vettorino, che vettorino non è perché, come ve vedete, non c'ha punta, è un campo di spin 2. Però questo oggetto porta un sacco di informazione, porta informazione di due tipi. Un tipo di informazione che porta è essenzialmente correlata all'anisotropia che vediamo. In effetti, da un punto di vista fisico, la polarizzazione nasce dall'anisotropia, però se uno fa i conti bene, scopre che ci sono due tipi di modi di polarizzazione che si possono generare. Si chiamano modi E e modi B in analogia con i campi elettrici e magnetici, che però stanno a significare solo una questione di simmetria. Diciamo, queste stanghette possono avere delle caratteristiche così, e questo si chiamano modi E, e questi pattern hanno la caratteristica che se tu lo vedi allo specchio non cambia. Ok? Se tu vedi questo pattern
Beh, la stella, sì.
gradiente, esattamente, o questo pattern qua, lo vedi allo specchio o in una maniera più fisica sotto trasformazione di parità, non cambia. Se tu invece vedi questo modo qua, che è un modo vorticoso, è un modo rotore se vogliamo, e questo cambia. Se tu lo guardi all'occhio cambia. Allora c'è questa cosa bellissima per cui l'anisotropia scalare, le perturbazioni scalari, che sono quelle che sicuramente l'inflation ha acceso, perché sono quelle che poi vanno a formare la struttura su grande scala, le galassie, possono fare solo modi E, per una ragione molto semplice, perché la fisica del CMB è elettromagnetica e l'interazione elettromagnetica conserva la parità. Quindi non puoi vedere un campo che flippa. Per vedere una polarizzazione di questo genere, invece, devi avere delle perturbazioni che non sono costrette a rispettare la parità, cioè devi avere delle perturbazioni tensoriali. perturbazioni tensoriali che cosa sono? Sono onde gravitazionali che si propagano, cioè questo grande botto che è stato l'inflation ha creato sia le perturbazioni scalari che delle perturbazioni tensoriali. E queste perturbazioni tensoriali sono proprio dovute alla natura quantistica della gravità, cioè sono gravitoni, se vogliamo. Tecnicamente sono proprio dei gravitoni.
Che lì erano
E
abbastanza potenti da lasciare l'impronta, o
esattamente, da
non lo
lasciare
è?
un'impronta, sono onde gravitazionali di lunghezza d'onda cosmologica, megaparsec, cioè delle fluttuazioni quantistiche della gravità che hanno classicizzato a causa dell'inflation. Se uno riesce a osservare questi modi B, ha osservato il passaggio di un'onda gravitazionale che viene dall'inflation, e questa è una cosa estremamente importante perché questa cosa ti permette di andare a misurare, se vogliamo, il potenziale a cui si è accesa l'inflation, cioè la scala di energie che ha acceso l'inflation, perché questa è una cosa che non si riesce a capire solo dalle anisotropie che vediamo, cioè che sono essenzialmente le anisotropie dovute alle fluttuazioni scalari, ma ci devi anche mettere i tensori nel conto. Se riesci a farlo, c'hai innanzitutto ciò che si chiama la smoking gun, l'inflazione
La
cosmica,
pistola
perché
fumante.
la pistola fumante, perché mentre è possibile creare perturbazioni scalari al di fuori di un meccanismo di inflation, anche se è strano, ma si può fare. Invece, se tu vedi anche le onde gravitazionali primordiali, cioè vedi la componente tensoriale delle perturbazioni cosmiche, lì non si scappa perché non esistono modelli credibili alternativi. Deve essere stata lì, cioè per così dire, l'unico meccanismo in grado di classicizzare queste perturbazioni tensoriali, cioè di farti vedere l'impronta della gravità quantistica, è proprio l'inflation. Quindi se tu riesci a osservarle, c'hai appunto la pistola fumante. Non solo, ma la usi questa pistola fumante perché la usi per andare a misurare il livello di, come dire, la scala di energie a cui l'inflazione ha cominciato a fare il suo lavoro. E quindi è una finestra verso la nuova fila. Questa cosa. Per farlo, noi stiamo lavorando a questo satellite Kuiper, appunto caduto nella trappola giapponese, perché mentre i satelliti come COBE e WMAP erano NASA, quindi Stati Uniti, Planck era un satellite europeo, adesso lo scettro è passato al Giappone, almeno lo scettro delle osservazioni dallo spazio, perché poi ci sono osservazioni da terra che invece
Su
si
pallone, non so
fanno, o
se.
sul pallone si fa poco, perché il pallone non vola abbastanza lungo per darti la capacità di integrare nel tempo, però diciamo si fanno osservazioni da terra, soprattutto da siti, per così dire, tecnicamente adatti, quindi essenzialmente al South Pole, al Polo Sud, oppure in Cile, per esempio, Atacama. Quindi c'è tutto un filone di osservazioni da terra che è ancora in mano agli Stati Uniti, essenzialmente, mentre lo scettro delle osservazioni spaziali, che sono quelle più nobili, se vogliamo, ma anche le più costose, quello sta al momento attuale in Giappone con questo Lightbird a cui diciamo partecipiamo anche noi, ma la guida è nipponica, appunto. E niente,
chiede Marco Ricci se questi concetti che stai dicendo prima di Lightbird sono legati anche al loop quantum gravity, ossia se possono fare anche luce su supersimmetria, string e così via, o quello sta ancora più in là, cioè ancora prima.
Certamente la gravità ha effetti quantistici, no? Così come l'elettromagnetismo fa l'effetto fotoelettrico, anche l'interazione gravitazionale lo fa. Il problema sono la scala di energie in cui questo avviene, chiaramente, che non ti permette di farci esperimenti sopra. Mm-hmm. Allora, il punto è che se tu riesci a osservare le perturbazioni tensoriali, cioè queste, le vedi attraverso questi modi B essenzialmente, e allora diciamo puoi essere ragionevolmente certo che un effetto quantistico della gravità lo hai osservato. Poi ovviamente non diciamo andare poi nel fine, e quello sarà l'accuratezza dei dati a dirci quanta fisica ci puoi fare. Quello che posso dire è che parecchie persone che fanno teoria delle stringhe, che è un modo di quantizzare la gravità, vedono a questo canale osservativo come uno dei pochi che ti permette di cominciare a caratterizzare la gravità dal punto di vista quantistico. Quindi sono onde gravitazionali di tipo molto diverso da quelle che si osservano, cioè quelle che vengono essenzialmente dalle sorgenti astrofisiche. Queste sono onde gravitazionali sicuramente di origine quantistica. Poi quanta gravità quantistica riesce a farci, quella è una cosa che è difficile da predire, insomma.
Però diciamo che è una delle strade. Tanto fa, sì.
Esatto, intanto osserviamole, e ancora le perturbazioni tensoriali non si sono viste.
No, ti ricordi che avevano fatto, che era Boomerang?
Bicep,
aveva sbagliato a sottrarre il fondo, aveva preso il PDF.
Il fondo di polvere.
Sì, ha preso l'immagine al PDF. Pure là, appunto,
l'immagine di Planck. Sì.
Tra la scoperta e la boiata, per non dire altri termini, è sempre sottile, e devi essere molto attento a non fare accade. Va bene, vero. Ragazzi, dai. Abbiamo passato, ci da Marco Ricci, Jim Bagot, quanti di spazio appena usciti per Adelphi, questo recuperatelo, lo recupererò, okay. Pure io, siamo sfangati, siamo passati la mezzanotte, quindi siamo al 31 dicembre, quindi come live di chiusura del 2022. Ringraziamo tutti quelli che ci seguono online e anche dopo, nel 2023 a sto punto, o sul podcast, che poi Omar, che anche stasera ha dato buca. Soprattutto ringraziamo Paolo che non è potuto scappare. E auguri a tutti, buon anno di scoperta, e speriamo di trovare qualcosa, perché la situazione è disperata. E niente, alla prossima, ragazzi. Il 9, ricordatevi, chi vuole venire, il 9 dicembre facciamo questa cosa fisicamente a Tor Vergata sulla ricerca di nuove forme di vita dal punto di vista scientifico, scientifico, religioso anche, e speculativo dal punto di vista della fantascienza. Quindi cercate Prospettive dello Spazio, e c'è il sito, c'è tutto. Grazie ancora, buon anno e alla prossima. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.